L'8 agosto del 2008, la Georgia attaccava la Repubblica dell'Ossetia del Sud, considerata dalle autorità di Tbilisi come parte integrante del loro territorio, ma che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, grazie alla protezione della Russia, aveva di fatto raggiunto una situazione di indipendenza. Alla mossa, decisa dal presidente georgiano Mikhail Saakashvili, Mosca rispose in modo molto netto, molto, molto duro, anche perché da tempo cercava un pretesto per ribadire la propria presenza e la propria egemonia in quell'area e di fatto sfruttando anche il precedente della dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo come un precedente per legittimare la secessione dell'Ossetia del Sud e dell'Abkhazia. Un anno dopo il conflitto dell'agosto del 2008, la tensione è ancora alta, e c'è anche preoccupazione per la situazione politica interna della Georgia. Di questo anno dal conflitto, ma della situazione attuale, vogliamo parlare con Giorgio Comai, che si trova a Tbilisi come inviato di Osservatorio Balcani e Caucaso. Ecco, Giorgio, prima di tutto, in questi giorni che clima si respira, a Tbilisi in Georgia? C'è tensione, c'è molta tensione?
Buongiorno, no, allora la situazione qui a Tbilisi, diciamo, è relativamente tranquilla. Ho parlato anche con membri del Parlamento, rappresentanti dell'opposizione e vari esperti, e nonostante le tensioni che si registrano continuamente nelle zone del confine che de facto separa l'Ossetia del Sud dalla Georgia, dove continuano ad accadere scambi di colpi arma da fuoco, delle piccole schermaglie, scontri a bassa tensione. Nonostante questo, si sta abbastanza tranquilli, è la diffusa convinzione che non si arriverà a uno scontro come quello dell'anno scorso, anche perché in qualche modo si è imparata la lezione.
Diciamo quindi che le schermaglie di questi giorni, come dire, sono un po' le due parti che alzano la voce per ribadire le rispettive posizioni, possiamo interpretarlo così?
Sì, questa è sicuramente una parte della vicenda. Nei giorni scorsi abbiamo visto che in Ossetia del Sud il de facto presidente ha avanzato delle ulteriori pretese territoriali su delle aree che adesso sono sotto il controllo di Tbilisi e che non facevano parte dell'Ossetia del Sud neppure ai tempi dell'Unione Sovietica. Abbiamo sentito dichiarazioni da parte del Ministero della Difesa russo che si è dichiarato pronto a difendere ancora una volta il popolo osseto e le proprie forze armate presenti sul territorio. E naturalmente da parte georgiana vi è un forte richiamo alla comunità internazionale perché si tenga d'occhio la situazione. Ciò nonostante, appunto, sembra che la situazione sia questa, si vuole tenere alta la tensione, si parla tanto del conflitto, anche qua, proprio oggi per le strade di Tbilisi, in qualche modo per commemorare l'anniversario del conflitto, è stata predisposta una mostra, un percorso, un evento nella strada principale della città, della capitale georgiana, che è organizzata dal presidente Saakashvili, organizzata dal governo, che vuole in qualche modo ricordare quella che viene così definita dalle autorità locali gli oltre 200 anni di aggressione russa alla Georgia, quindi si parte ancora dall'impero russo, da quando la Georgia è entrata a far parte dell'impero russo, dalle pressioni sovietiche, e poi in questa prospettiva vengono incluse anche gli scontri di inizio anni 90 e sicuramente anche il conflitto dell'anno scorso, che ha un ruolo di primaria importanza, diciamo, in questa mostra. È chiaro che anche un evento come quello di oggi è mirato a tenere alta l'attenzione sul conflitto, a tenere alta l'attenzione anche su quello che per la Georgia, per il governo georgiano, viene presentato costantemente come la minaccia principale, cioè la Russia.
Ecco, ma la gente come vive di fatto la secessione, l'indipendenza di fatto della Abkhazia e dell'Ossetia? Cioè, è una questione sentita, per esempio, come quella del Kosovo in Serbia, oppure sono più che altro i politici, diciamo così, che soffiano su questo sentimento?
Naturalmente è un sentimento che è presente, soprattutto perché in particolare l'Abkhazia era un posto di vacanza dove andavano tutti i georgiani. Ricordiamo inoltre che dall'Abkhazia oltre 200.000 georgiani sono dovuti in qualche modo, hanno dovuto abbandonare le loro case, i loro paesi all'inizio degli anni 90 in seguito al conflitto che vi è stato per venire verso Tbilisi, per recarsi in altre regioni della Georgia, e sono quindi sono da considerarsi dei rifugiati. Quindi è chiaro che per la popolazione che ha dovuto abbandonare le proprie case, la questione del conflitto è una questione sentitissima, così è anche per le migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case nell'estate in seguito al conflitto dell'anno scorso. Nel resto della popolazione sì, è sicuramente presente la convinzione che questi territori appartengono alla Georgia, ma parlando con molti, anche attivisti dell'opposizione, si sente anche l'opinione che forse potrebbe essere il caso di lasciare, di non parlare sempre solo del conflitto. Il problema è che se il tema dell'integrità territoriale della Georgia è sempre all'ordine del giorno, è sempre il primo tema di ogni dibattito, si finisce poi col non parlare degli altri problemi che colpiscono il paese e che sono effettivamente sentiti.
Ecco, da questo punto di vista, che seguito ha ancora tra in Georgia il presidente Mikhail Saakashvili, che di fatto l'anno scorso è stato sconfitto nella sua iniziativa militare, no?
Sì, diciamo l'iniziativa, la guerra in Georgia, che sicuramente ha seguito delle provocazioni da parte russa, ma in ampia parte indubbiamente responsabilità anche personale di Saakashvili, questo gruppo di governo. È stato chiaro che è stata un'iniziativa fallimentare che ha portato alla perdita non solo di vite umane, che naturalmente è la cosa principale, ma anche a territori che prima dello scorso agosto erano sotto il controllo di Tbilisi. Quello che naturalmente preoccupa qui di quell'iniziativa e anche il fatto che prima dello scorso agosto vi era in qualche modo una speranza di riappacificazione, di raggiungere un accordo. Dopo il riconoscimento dell'indipendenza di questi territori da parte della Russia, l'apparizione sulle zone di confine appunto di contingenti esercito russo, sembra davvero difficile immaginare nel breve periodo una risoluzione di questi conflitti che in qualche modo possa essere favorevole alla Georgia. Per quanto riguarda il supporto di Saakashvili in Georgia in generale, l'impressione è che stia diminuendo. Il fatto che diminuisca il supporto naturalmente non è sufficiente a portare a automatiche dimissioni del presidente. Ricordiamo che è stato rieletto recentemente ed ha diritto a mantenere il suo posto fino al 2013. Tra i rappresentanti dell'opposizione però si nota molta preoccupazione non solo per il conflitto, ma anche per altre tendenze pericolose che loro chiamano autoritarie, e non senza qualche ragione, tendenze che stanno diventando sempre più evidenti nel modo di governo di Saakashvili. Quindi ci sono state queste prolungate manifestazioni dell'opposizione e sì, è vero che non sono state diciamo interrotte con la violenza, però vi sono stati molti arresti, vi sono stati casi di minacce, vi sono stati gli episodi di violenza della polizia sui manifestanti, casi evidenti di giudici in qualche modo non indipendenti. La situazione per quanto riguarda i media è peggiorata rispetto a qualche anno fa, nel senso che ora non vi è più alcun canale televisivo che trasmetta su tutto il paese davvero indipendente, e quindi la situazione diciamo è vissuta sicuramente con preoccupazione. Si teme che il richiamo costante al tema del conflitto, al tema del nemico a nord, la Russia, sia fatto in qualche modo anche per nascondere la mancanza di riforme interne e le difficoltà ad affrontare anche le riforme sociali ed economiche che la Georgia deve sicuramente affrontare.
Certo, ma l'opposizione è unita, cioè ha una piattaforma comune oppure no? Insomma, ci sono divisioni, spaccature, per cui non riesce diciamo a creare un fronte credibile di alternativa a Saakashvili?
Questa è buona parte del problema. L'opposizione ha mantenuto la piazza, ha occupato la strada principale di Tbilisi, è una strada a 6 corsie che attraversa il centro di Tbilisi, e su cui è disposto anche il Parlamento, ha tenuto occupato e chiusa al traffico questa strada per oltre 100 giorni a partire dallo scorso 9 aprile. Nonostante queste proteste prolungate, la presenza di decine di migliaia di persone in piazza in diverse occasioni, non è riuscita a convincere Saakashvili a lasciare il posto, e in buona parte sicuramente anche per mancanza di coesione interna. Vi sono dei gruppi di coordinamento tra i partiti dell'opposizione, che però sono una decina, e la maggior parte di essi sono partiti costituiti attorno a un singolo individuo, a un singolo leader, che tra l'altro molto spesso è un ex ministro, un ex membro del governo, un ex membro del gruppo di potere di Saakashvili, che ha abbandonato l'attuale presidente in diverse fasi, qualcuno dopo il conflitto dello scorso agosto, qualcuno già prima. E il problema è che molti di questi leader dell'opposizione chiedono le dimissioni di Saakashvili, ma fanno fatica ad essere propositivi, a cercare il compromesso su singole situazioni, quindi il loro slogan sono in qualche modo che Saakashvili è un dittatore, sta conducendo un regime autoritario, ha fatto perdere i nostri territori, non ci sta portando da nessuna parte, deve andarsene, vogliamo nuove elezioni, deve andarsene. Però non è effettivamente chiara qual è l'alternativa, non vi è una differenza chiara, programmatica, non viene pure un programma comune da parte dell'opposizione. Quindi questa debolezza strutturale organizzativa dell'opposizione è sicuramente parte del motivo per cui questa non è in grado di proporre un'alternativa concreta e valida a Saakashvili.
Senti, l'ultima cosa ti volevo chiedere, perché nei giorni scorsi c'è stata una visita in Georgia del vicepresidente americano Joe Biden, che certo ha ribadito il sostegno anche dell'amministrazione Obama alla Georgia, e però io ho letto, insomma, qualche articolo in cui si sosteneva che il viaggio di Biden in Georgia potrebbe essere anche servito per preparare appunto un ricambio indolore e quindi una sostituzione di Saakashvili, però concordata in modo che non ci sia un contraccolpo. È credibile questo scenario secondo te?
La visita di Biden è stata sicuramente importante, qui in Georgia sta molto sentita e ha cambiato in qualche modo la situazione politica nel paese. Infatti proprio con questa visita sono finite le proteste dell'opposizione, se non altro insomma è stata sbloccata questa arteria. Questa vera preoccupazione prima della visita di Biden in Georgia e della visita di Obama a Mosca, che è sempre avvenuta in questo periodo. Sia Biden che Obama hanno manifestato supporto alla Georgia in termini generici, pur facendo qualche appunto a Saakashvili. La mia impressione è che da parte americana non vi sia più forse il sostegno univoco a Saakashvili che si notava ai tempi dell'amministrazione Bush, ma l'idea che da parte di Washington vi sia un'intenzione in qualche modo di sostituire Saakashvili nel breve periodo mi sembra uno scenario improbabile nel complesso. Penso che ciò che è nell'interesse non solo di Washington, ma probabilmente anche dello sviluppo della democrazia georgiana, che vi sia qui un cambio di potere, che avvenga un cambio di presidenza al Parlamento che segua i tempi costituzionalmente previsti. Quindi se le prossime elezioni politiche presidenziali dovranno venire nel 2013, io penso anche dall'Europa e dall'America vi sarà un sostegno quantomeno parziale a Saakashvili fino a quella data. Ricordiamo che nella storia georgiana tutti i presidenti sono arrivati al potere in situazioni sostanzialmente rivoluzionarie, quindi al crollo dell'Unione Sovietica, il primo presidente Gamsakhurdi ha lasciato il posto a Shevardnadze nel mezzo di una guerra civile, Shevardnadze ha perso il potere con la rivoluzione delle rose che ha portato al potere Saakashvili, e quindi vi è in qualche modo la convinzione qui che il cambio di presidenza debba avvenire in piazza. Era un po' questo forse che cercava l'opposizione nei mesi scorsi manifestando così prolungatamente. Certo è importante che vi sia attivismo popolare, certo è importante che la gente scenda in piazza, ma perché si possa stabilire un sistema partitico chiaro, definito, perché le istituzioni democratiche possano cominciare a funzionare e a stabilizzarsi, è importante che il cambio al potere avvenga con delle elezioni nei tempi previsti dalla Costituzione. Ciò che è importante è che prima delle prossime elezioni vengano in qualche modo stabilite le regole del gioco, perché sennò ci si ritroverà di nuovo ad avere una posizione che lamenterà falsificazioni, errori nella legge elettorale. Quindi sarebbe molto importante, probabilmente proprio questo che potrebbe aver chiesto anche Biden a Saakashvili, che vi sia quantomeno un accordo con l'opposizione su quali devono essere le regole del gioco del conflitto elettorale qui in Georgia. Una volta stabilito questo, sarà del tutto possibile e chissà se probabile o meno, lo vedremo tra qualche anno, probabilmente a questo punto, se vi sarà un cambio di potere al vertice georgiano. Naturalmente l'opposizione dice che ritornerà in piazza, che organizzerà nuove proteste già a partire da settembre, quindi è difficile fare naturalmente previsioni di lungo periodo, ma penso che ciò che ha richiesto Biden, ciò che probabilmente vuole anche l'Europa, che Saakashvili riprenda in qualche modo il percorso di riforme che non sempre sta seguendo, che non sempre ha seguito in questi anni, e che prepari il terreno per avere delle elezioni democratiche competitive alla scadenza del suo termine.
Allora, noi ti ringraziamo per questo quadro che ci hai fatto della situazione in Georgia a un anno dal conflitto per l'Ossetia del Sud. Ringraziamo Giorgio Comai, inviato a Tbilisi di Osservatorio Balcani e Caucaso.